Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Immagina che sei stato terribilmente perseguitato per la tua fede in Gesù Cristo. Coloro che ti odiano hanno cercato di ucciderti fisicamente. Ti hanno battuto, ti hanno flagellato e ora ti trovi in carcere, come per esempio abbiamo fratelli in tanti posti del mondo, Afghanistan, in Cina, Messico, Egitto, Sudan, che si trovano in carcere per la fede. Come sarebbe il tuo stato di animo? Cioè hai sofferto fisicamente, terribilmente. Adesso ti trovi in carcere per la tua fede. Come sarebbe il tuo stato di animo? L'Apostolo Paolo aveva subito tutto quello. E nel brano che vedremo oggi, si trovava in carcere per la sua fede, eppure non era scoraggiato. Infatti, nonostante le difficoltà, le sofferenze che aveva subito, Paolo abbondava di gioia e di ringraziamento a Dio. E già lì io dico, allora a volte ho da vergognarmi. Infatti, qui un parentesi, una domanda. È più facile per te di pensare e parlare dei problemi o delle benedizioni? Perché è una scelta. Nessuno ci costringe. Scegliamo a cosa pensare. Scegliamo a cosa parlare, di cosa parlare. Tu pensi e parli più delle benedizioni o dei problemi, le difficoltà? Apostolo Paolo di problemi, di difficoltà ne aveva. Vogliamo notare quello di cui si parla. E vogliamo vedere un brano in Colossesi 1, 3 a 8. Questo brano, Colossesi 1, 3 a 8, ci spiega il motivo per cui Paolo traboccava di ringraziamento a Dio per questi credenti. Se noi abbiamo occhi aperti, vedremo che anche noi abbiamo lo stesso motivo di poter gioire e ringraziare Dio. Allora, questo brano serve come esempio da seguire per noi. Voglio leggere questo, e in questo Paolo menziona una sua preghiera per loro, ricordando che lui è in carcere quando parla. E infatti bisogna andare a cercare per scoprire che è in carcere, perché non è il suo discorso. Cioè, se io fossi in carcere sarebbe facile parlare delle mie condizioni, di problemi, ma qui c'è un piccolo punto che lui fa per farci capire che era in carcere. Leggo Colossesi 1:38. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce, come avviene tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. O che Dio ci aiuti, come ho pregato prima, a capire le verità per noi qui. La prima cosa che notiamo in questo brano è che Paolo ringraziava Dio per questi credenti, pregando continuamente per loro. Leggo ancora versetto 3. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. Paolo è un esempio per noi. La Bibbia ci dice di imitare Paolo. In mezzo a tante sofferenze, e ora trovandosi in carcere, Paolo rendeva grazie a Dio per questi credenti, pregando continuamente per loro. Se Paolo fosse concentrato sui suoi problemi, non avrebbe potuto pregare continuamente per loro. Non ci sarebbe stato spazio nel suo cuore e nella sua mente. E Paolo aveva più problemi di quanto hai tu. Paolo aveva più problemi di quanto hai tu. Ma Paolo pregava continuamente per questi credenti, ringraziando Dio per loro. Paolo, ricordate, non aveva solo problemi. Paolo aveva impegni, tanti impegni. Aveva un ministero che lo portava da paese a paese, nazione in nazione. Aveva decine e decine di collaboratori che dirigeva. Curava tante chiese che aveva piantato e anche altri. Eppure, Paolo pregava continuamente per questi credenti e da quello che comprendiamo da altre lettere, anche per altri credenti e altre chiese. Paolo era un uomo di preghiera. Si potrebbe dire che più che trovare tempo per pregare, Paolo non trovava tempo per pregare. Paolo prendeva tempo per pregare. E c'è una bella differenza, perché trovare tempo vuol dire oggi non sono riuscito a trovare tempo, dovevo fare certe cose, per forza. Allora vorrei chiedere alle mamme, le mogli mamme, una cena non preparata, ma si prende una barattola di tonno, un po' di pane e si tira fuori un po' di insalata alla lava e basta. Una famiglia morirebbe di fame? Morirebbe di fame? Per tanti nel mondo sarebbe più del solito. E se non c'è tempo di pregare, forse è da mangiare e sarebbe i mariti che dovrebbero dire: cara, non hai tempo per il Signore, mangiamo in modo stra semplice. Il marito deve essere il primo a dire alla moglie: un po' più semplice per favore, perché ti vedo indaffarata. E noi uomini dovremmo dire alle nostre mogli: ma a te piace, cara mia, non viviamo per la mia carne, lascia stare quello che mi piace, io ti sto chiedendo di fare qualcosa di più semplice, per comprare del tempo, per riscattare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Paolo prendeva tempo per pregare, nonostante i suoi tantissimi impegni. Se io credo di non aver tempo di pregare, le mie priorità non sono quelle che Dio vuole per me. Garantito. Se io credo che non ho tempo per il Signore, allora io sto credendo qualcosa di falso per quanto riguarda quello che devo fare, perché sto andando contro la volontà di Dio ed è un concetto falso. Sto cercando io di edificare la casa, e se l'Eterno non edifica la casa, invano si appaticcono gli edificatori. Quindi prego che possiamo diventare un popolo che sa sempre di più il valore della preghiera. Ma che cosa pregava Paolo? Paolo ringraziava Dio per questi credenti. Troviamo il motivo per cui Paolo ringraziava Dio per loro così tanto in versetto 4. Paolo rendeva grazie a Dio per loro per due motivi che troviamo. Leggo 3 e 4. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Prima di considerare questi motivi, notate una cosa. Paolo aveva sentito parlare di queste cose. Per Paolo era molto importante sentire notizie dalle varie chiese che aveva fondato. Come aveva sentito notizie? Perché Paolo mandava uomini appositamente per sentire notizie. Allora, ricordate che all'epoca viaggiare era costoso e di grande impegno. Cioè non è che tu ti mettevi in macchina per fare quel mezz'ora. Erano giorni che duravano settimane, a piedi, al mare, erano costosi. Dovevi fare a meno di quella persona forse per qualche mese, mentre andava e tornava. E Paolo riteneva così importante avere notizie dalle varie chiese che a grande impegno e costo mandava persone per sentire. Allora, questo mi fa pensare quanto ci impegniamo ad avere notizie di altri credenti. E parliamo per primo qua in chiesa, fra noi. Tu ti impegni a capire veramente la condizione spirituale degli altri credenti? Per Paolo era così importante che mandava uomini per un mese di viaggio a volte, per andare e tornare, perché voleva sapere la condizione spirituale. Tu hai impegno di capire la condizione degli altri credenti? Quando vedi la domenica o mercoledì un altro credente, oppure quando contatti un altro credente, se hai quell'impegno e dovremo, ti impegni a veramente capire come sta quell'altro credente? Chiedi? O parlate di tante cose belle, buone, impegni, cose giuste, cose da uomo, cose da mamme, ma non è parlare della condizione spirituale. Paolo voleva capire la condizione spirituale, perché se noi non conosciamo la condizione spirituale degli altri, non posso né ringraziare Dio, né posso pregare per loro, in senso bene e giusto, né posso, nel caso che serve, che è spesso, dare una parola di incoraggiamento, aiutare a correggere i pensieri storti. Però vogliamo arrivare dove non solo ci informiamo dei credenti della nostra chiesa, che è già una partenza lì, ma anche di avere un cuore che ci spinge ad informarci di credenti altrove. Dori ci ha parlato di quella rivista molto buona che parla di credenti perseguitati nel mondo. È una cosa buona da avere in casa e leggere in famiglia e pregare tenendo conto di cose che Dio sta facendo. Abbiamo modo di sapere di altri credenti sparsi in altri posti. Se noi innalziamo lo sguardo al di sopra dei nostri piccoli problemi e benedizioni, vedremo molto più della grandezza di Dio. Infatti posso dire che a volte, sì, ma io ho tante cose a cui pensare, forse ti sei così aggravato dei tuoi problemi perché vedi così poco del regno di Dio. Ma quando uno vede di più la grandezza dell'opera di Dio, vede più in prospettiva i suoi problemi e le sue cose e li pesano molto meno. Quindi impariamo ad informarci per poi pregare per quello che Dio sta facendo anche altrove. Paolo è un ottimo esempio per noi. Quello che Paolo aveva sentito dire di loro, avendo mandato uno che poi è tornato, lo spingeva a ringraziare Dio tanto per loro. Allora, cos'è questa buona notizia? Abbiamo appena letto. Paolo aveva sentito parlare della loro fede in Cristo Gesù e dal loro amore per tutti i santi. Consideriamo queste due cose. Entrambi dei due sono un buon frutto di uno che cammina col Signore. La prima cosa per cui Paolo ringraziava per questi credenti è per la loro fede in Cristo Gesù. La fede è un mezzo che ci porta alla salvezza. Cioè, una vita piena di fede in Dio per mezzo di Cristo è una vita benedetta. La Bibbia dice in Romani 8 che il giusto, Romani 1, vivrà per fede. Anche in Abacuc lui cita lì. Quello che Dio desidera in noi è la fede in Lui. Guardiamo a Lui. Speriamo in Lui, appoggiamoci su di Lui, in Cristo. Infatti, dice, abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù. La fede deve essere in Cristo Gesù. Fede può essere in cose sbagliate. Uno può fidarsi delle proprie capacità o intelligenza, oppure le buone opere che riesce a compiere, o il suo impegno per il Signore. Uno può fidarsi della sua religione o di qualche santo, ma la fede che serve, la fede che conta, la fede che Dio usa per salvare è la fede in Cristo Gesù. È importante capire che non è la fede in sé che ci salva. È Dio che ci salva per i meriti di Gesù Cristo. Siamo salvati per mezzo della fede in Cristo Gesù. La fede non è una dottrina. E non è, scusate, non è in una dottrina. La fede non è in una dottrina, per quanto la dottrina ci fa conoscere Cristo. La fede non è in una chiesa o in un'istituzione, anche se appartiene a Cristo, ci fa parte della Chiesa universale e dovrebbe farci far parte di una Chiesa locale con altri che hanno vera fede in Cristo. La fede che salva è fede in Cristo Gesù. Vuol dire vedere in Cristo l'unico che può salvarti. La fede in Cristo vuol dire non fidarti di alcuna cosa che tu potresti fare, ma sapere che tutto e tutta la tua salvezza dipende dall'opera di Cristo per te. Questi credenti avevano tanta fede in Cristo Gesù, al punto che Paolo ringraziava Dio perché aveva sentito parlare della loro fede. Come si può sentire parlare della fede di qualcuno? O come si può vivere in modo che la fede sia visibile e si può parlarne? Perché la fede è qualcosa che hai dentro. La fede è quello che tu credi. La vera fede non è visibile, però la vera fede produce frutti che sono visibili. Paolo aveva sentito parlare dei frutti della loro fede, dei cambiamenti della loro vita prodotto dalla loro fede, e per questo sapeva della loro fede. Quali sono alcuni frutti della vera fede? Quali sono alcuni frutti della vera fede? Guardare a Cristo anziché ai problemi, che produce pace. Pace nei problemi arriva perché sei forte? No. Pace nei problemi arriva perché stai guardando a Cristo. La vera fede vediamo quando vediamo pace in uno che è in mezzo a problemi. Potrei aggiungere la gioia. Gioia nelle sofferenze che Paolo menziona in una delle sue epistole è qualcosa che dimostra vera fede, perché da dove viene la gioia in mezzo alle difficoltà, alle sofferenze? Viene perché stai guardando non alle circostanze, ma a Cristo. Zelo nel parlare di Cristo. Voler parlare di Cristo in casa con altri credenti e con non credenti è un frutto della vera fede. Infatti, se uno non ha tanto desiderio di parlare di Cristo con altri credenti, iniziando in casa, non ha tanta vera fede. Magari sa la dottrina per dire le cose giuste se viene interrogato, ma non ha una fede vivente e viva e forte, perché quello ci porta a vedere Cristo, guardare. La fede è guardare a Cristo. E se sto guardando Cristo, cosa vedo? Vedo il mio Signore, il mio Salvatore, morto per me, che vive per me, che ritornerà per me. Mi dà gioia. E voglio parlare di questo. Un impegno per la gloria di Dio è un frutto della vera fede. Quando uno ha poco tempo per il Signore, qualunque cosa quella persona dice, è evidente che ha poco fede in Cristo. Ma tu non capisci. Ma non è che io non capisco, tu non capisci. io, se ho vera fede, io posso gioire non importa quanto ho da fare. Io posso parlare di Cristo non importa quello che ho da fare. Io posso fare i lavori e posso stare lavorando cantando con gioia al mio Signore. E le persone intorno a me sapranno che ho tanta fede. Io, quanti di voi mangiate almeno una volta al giorno con qualcun altro a tavola? Chi non mangia almeno una volta al giorno come pratica con qualcun altro a tavola? Se io sto guardando a Cristo, io vorrò parlare di Cristo. Ok, ci sono tanti modi da vedere la fede. Paolo aveva sentito parlare della loro fede. Chi è andato e tornato raccontando a Paolo tutti questi frutti chiari che aveva visto, Paolo diceva: Signore, ti ringrazio per la loro fede in Gesù Cristo. Quanto è importante che anche noi abbiamo questo chiaro frutto nella nostra vita. Preghiamo di avere il frutto della fede, che vuol dire guardiamo a Cristo. E ringraziamo Dio quando vediamo questo in altri. Paolo non aveva solo sentito della loro fede in Cristo Gesù, ma aveva anche sentito parlare del loro amore verso tutti i santi. Aveva sentito della loro fede, aveva sentito parlare del loro amore verso tutti i santi. Paolo ringraziava il Signore per questo loro amore. Anche in questo caso, sentire dell'amore di qualcuno vuol dire sentire del frutto visibile dell'amore di quella persona. Quando c'è vera salvezza, ci sarà vero amore per gli altri. Si potrebbe dire che non si può avere la vera salvezza senza avere vero amore per gli altri. Non si può avere l'uno senza l'altro. Come credenti possiamo amare con vero amore perché Dio ci ha amato per primo. 1 Giovanni 4,19. Noi lo amiamo. Questo è, amiamo Dio perché Egli ci ha amato per primo, ma questo amore per Dio ci porta ad amare gli altri. Tutto quello che abbiamo di benedizioni viene da Dio. Questo ci aiuta a comprendere il suo amore per noi. Avendo ricevuto l'amore di Dio, ci permette di amare anche Lui e gli altri. Il vero amore sarà visibile. Quando Gesù fu chiesto qual è il comandamento più grande, una parte della sua risposta era di amare il tuo prossimo. Leggo Marco 12,28. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che Gesù aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Vero amore per il prossimo è una parte fondamentale della vera vita cristiana. Non amare, che non è un sentimento, non amare il prossimo vuol dire in realtà non amare Dio. Come leggiamo in 1 Giovanni 4,20, chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? La risposta è: non può. Se tu non ami veramente il tuo fratello, non puoi amare Dio. Ma il vero amore per il prossimo non è un sentimento o parole. Uno che vive egoisticamente e dice: ma io amo i miei fratelli, solo che non ho tempo per loro, si autoinganna. Infatti la Bibbia dice in 1 Giovanni 3, 16-18: da questo abbiamo conosciuto l'amore, Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Cioè, non dimora in lui l'amore di Dio. Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Il vero amore non è una questione di tante belle parole, è fatto di fatti e in verità. Ecco perché il vero amore è visibile agli altri. Ecco perché Paolo poteva aver sentito parlare del loro amore. In Primo Tessalonicesi, parlando con quei credenti, Paolo scrive che ringrazia Dio. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore. Il vero amore costa fatica e richiede impegno. Potrei aggiungere costa sacrifici. Si vede il vero amore nell'impegno per gli altri. Potrebbe essere di dire: io chiamerò quel fratello, quella sorella ogni settimana per incoraggiare spiritualmente. Questo sarebbe un impegno alla portata di tutti. Dire di amare qualcuno ma non trovare tempo per quella persona non è vero amore. Avendo sentito parlare del loro impegno per gli altri, che mostrava il loro amore per gli altri, Paolo trovava gioia e ringraziava Dio per loro continuamente. Allora, domanda a voi genitori. Un figlio che cresce egoista, pensando a se stesso e non agli altri membri di famiglia, cercando per sé e non per gli altri membri della famiglia, se c'è da fare cerca di evitare i lavori per andare e divertirsi, rilassarsi. Se rimani così, che speranza c'è che avrà una vita bella, benedetta, e se si sposa un matrimonio benedetto? Che speranza c'è? C'è qualunque speranza che un figlio o figlia così avrà una vita di famiglia benedetta? Un egoista. Ma genitori, facendo una domanda, c'è? Non sei ancora genitori, ma cosa c'è? C'è speranza per quel? C'è qualunque speranza se rimani così che avrà una vita benedetta? Sarà orribile, terribile. La persona che vive per sé è una persona maledetta. Ma che esempio stiamo per i nostri figli? Che esempio stiamo di vero amore? Grazie a Dio vedo dei buoni esempi. E vedo anche dove c'è spazio di crescere. Possono gli altri ringraziare Dio per noi perché vedono chiari i frutti del nostro amore per tutti i santi? Le persone intorno a te vedono chiari esempi del tuo amore per gli altri? Se non è così, è un brutto segno ed è di pregare a Dio di cambiare il tuo cuore. Il vero amore non si limita a quando c'è tempo. Il vero amore prende tempo per fare del bene anche agli altri. Paolo poteva ringraziare Dio per questi credenti perché avevano vero amore. Leggendo dei credenti a Colosse, potremmo credere che magari fossero diversi da noi e che la vita forse era più facile, che avevano qualche vantaggio che noi non abbiamo, per cui era più facile per loro di avere una fede così visibile e un amore così profondo che era visibile. Ma non erano diversi di noi. Quello che avevano che permetteva a loro di avere una fede e un amore così, abbiamo anche noi. Quello che loro avevano, che davano loro la capacità di amare così, avere fede così, abbiamo anche noi. Quindi consideriamo attentamente il motivo per cui avevano questa fede e questo amore, che lo troviamo in 5. Iniziamo di nuovo con 3. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. I credenti di Colosse avevano una fede così forte e un amore così reale a motivo della speranza che era riposta per loro nei cieli. Cioè, questi credenti guardavano alla speranza che era riservata per loro e questo permetteva a loro di avere una fede così forte e un amore così visibile. Ma grazie a Dio, anche noi abbiamo la stessa speranza che avevano loro. Allora, consideriamo la loro speranza, che è anche la nostra. La Bibbia parla molto della speranza che noi siamo, che siamo salvati, abbiamo in Cristo Gesù in cielo. Viene chiamata una viva speranza. È la realtà futura che è riservata per noi. È importante tenere in mente che è una realtà, anche se è ancora futura. Sei un padre dove ha figli che amano animali, se un padre chiama da fuori casa, perché lui è fuori, e dice, pronto? Mi sentite in viva voce? Sì, papà, cosa c'è? Ho comprato un nuovo cane. È un bellissimo cane, di quella razza che tutti avete chiesto, di un cane di quel tipo. Ho trovato uno. Era bellissimo, in ottima salute, ancora giovane, l'età giusta ad addestrarlo, è pieno di affetto, è bellissimo, ho con me in macchina e sto tornando a casa. Allora, quel cane è già una realtà, c'è. Già appartiene alla famiglia, già si potrebbe dire appartiene ai figli, ma è ancora futuro. Non possono toccare quel cane, devono aspettare, ma è già il loro cane. Similmente, ma in modo assolutamente più sicuro e più incredibile, la realtà della salvezza eterna è già una cosa certa. È già nostra, riservata per noi. Ascoltate mentre vi leggo. 1 Pietro 1, 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per, a quale scopo? Per un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarascibile, conservata nei cieli per voi. Voi che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Dio ci ha rigenerati ad una viva speranza. È qualcosa di certo e sicuro, anche se dobbiamo aspettare per averla. Non è ancora nelle nostre mani, ma è già nostra. Questa viva speranza è la nostra eredità incorruttibile, incontaminata, immarciabile. Questa eredità non può cambiare, non può diminuire, non può essere persa. Questa nostra eredità è conservata nei cieli per noi. Chi la conserva? Chi sta conservando la nostra eredità? Dio stesso, con la sua divina potenza. Quindi è assolutamente sicura. Forse uno potrebbe pensare che va bene, l'eredità è sicura, ma noi siamo deboli e soggetti a fallire. Questo brano continua e dichiara che noi siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede. Noi siamo custoditi, siamo curati, siamo protetti per la salvezza e l'eredità che è conservata per noi in cielo, che sarà rivelata negli ultimi tempi. Siamo sicuri. Allora, pensando a questa viva speranza, produce gioia. Infatti, Primo Pietro continua, a motivo di questo, a motivo del fatto che abbiamo questa eredità riservata per noi, custodita, conservata, noi siamo custoditi, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, una vita, dovete essere afflitti da svariate prove. A motivo della viva speranza che ci aspetta, che è conservata per noi in cielo, noi che siamo custoditi per arrivare sicuramente, noi, pur essendo afflitti, gioiamo. Allora vorrei chiedervi, se non hai gioia, non è forse perché state focalizzando sui problemi e non sull'eredità? Cioè non è forse proprio perché state guardando quello che sarà dimenticato e perso, anziché guardare quello che sarà eterno ed è conservato in cielo? Ci sono tanti, tanti brani che parlano delle benedizioni che avremo in cielo. Quello che volevo notare per quanto riguarda il nostro brano in Colossesi è il fatto di sapere di questa viva speranza permetteva a quei credenti di avere una fede così forte e un amore così reale per gli altri. Anche noi abbiamo la stessa viva speranza e perciò abbiamo tutto ciò che serve per avere una fede che è visibile, per avere un amore che si può raccontare agli altri. Rileggo questi versetti. Come sapevano di questa viva speranza? Loro abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù, del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Il modo che avevano sentito parlare della speranza che era riposta per loro in cielo era nella parola della verità del Vangelo. In altre parole, erano stati evangelizzati. Qualcuno aveva predicato il Vangelo a loro. Questo Vangelo è la buona notizia che c'è perdono per i nostri peccati, la riconciliazione con Dio che ci porta a avere la viva speranza dell'eternità con Dio in cielo, ricolmi della sua gioia. Questa è la buona notizia del Vangelo per tutti coloro che si ravvedono e pongono la fede in Gesù Cristo. Il Vangelo dà vera vita a coloro che lo accolgono, invece per coloro che lo ignorano o lo rifiutano, dà la condanna eterna. Ma Paolo sta scrivendo a credenti e quindi a chi ha ascoltato e abbracciato il Vangelo, la buona notizia. Tu hai sentito la buona notizia? Hai sentito la buona notizia? Lo vedi? La vedi come tale? Come buona notizia? Ma notate un'altra cosa bella del progresso del Vangelo. A motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce. Il Vangelo che aveva portato la salvezza a questi credenti era giunto a loro, come pure in tutto il mondo, e portava frutto e cresce come fa oggi. A volte può sembrare che pochi vengano salvati. Infatti, da un certo punto di vista, Dio salva relativamente pochi in Italia. In certi paesi salva ancora meno. In certi paesi salva di più. Questo è una cosa della divina sapienza di Dio. Ma Dio salva in Italia. Abbiamo delle prove. Siamo delle prove. Giusto? Siamo delle prove. Allora, tocca a noi predicare, proclamare il Vangelo e pregare, ma sarà Dio che dà vita e fa crescere. E Dio sta salvando e santificando. Nulla ostacolare l'opera di Cristo di fondare la sua Chiesa. Gesù dichiara, sopra questa roccia, la dichiarazione che Lui è il Cristo, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Gesù Cristo sta edificando la sua chiesa e non mancherà di salvare ogni vera pecora. Quindi il Vangelo arriva a persone in tutto il mondo, come abbiamo appena letto, e porta frutto e cresce. Il frutto che porta il Vangelo è la salvezza. La crescita è che la Chiesa cresce e le persone diventano sempre più come Cristo. Noi possiamo gioire in questo, perché ognuno di noi è frutto dell'opera del Vangelo nel nostro cuore. Giusto? Perché siamo salvati? Perché il Vangelo è arrivato a noi. Romani 1,16, Paolo dichiara: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Chi va fuori oggi alla bancarella? Cosa stiamo proclamando? La potenza di Dio, il Vangelo, che salva chiunque crede. Non dobbiamo vergognarci, non dobbiamo essere timidi, stiamo annunciando la potenza di Dio che salva a tutti coloro che crederanno. E ci saranno. E non dico la prima volta, come dico, quando vai a pescare, tu puoi pescare delle ore, e non è che dici, ah no, la prima volta, la seconda volta, poi basta. Tu continui, perché tu sai che ci sono pesci lì dentro. E ci sono pesci lì fuori. E Gesù ha detto, io vi farò pescatori di uomini. Il Vangelo di Dio, la potenza di Dio. Non dobbiamo mai smettere di ringraziare Dio che il Vangelo è giunto anche a noi. Infatti, quando pensiamo al fatto che il Vangelo è giunto a noi, è anche giusto ricordare che è giunto a noi per mezzo di qualcuno o delle persone. Paolo ricorda loro di questo, leggo ancora da 5 a 7. A motivo della speranza che è riposto per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce, come avviene tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità, come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Paolo menziona per nome Epafra, che di quello che si capisce è chi aveva predicato loro, avevano sentito da lui. E dopo lui è rimasto per insegnare loro, curare loro. È buono ed è importante ricordare coloro che ci hanno predicato il Vangelo. La gloria va tutta a Dio, ma Dio si serve di strumenti che sono da riconoscere, per ricordare loro di essere riconoscenti per Epafra. Cioè Paolo vuole stimolare questi credenti ad essere riconoscenti a Dio per Epafra. Quindi Paolo dichiara che Epafra era un caro compagno, un sun doulos. Doulos è schiavo, sun è con, insieme a me. E Paolo sta dicendo, lui è un caro, che vuol dire amato, è proprio la parola, amato. Amato, servo, schiavo insieme a me, nelle cose di Dio. Schiavo per voi, per il vostro beneficio. Un fedele ministro di Cristo per voi. E Paolo ricorda loro chi è Epafro. Allora, tristemente, non tutti quelli che predicano il Vangelo sono sempre i ministri fedeli, purtroppo. Paolo parlava di tanti che non erano fedeli, e ci sono tuttora oggi, ma Epafra lo era. E per questo Paolo lo raccomanda a loro, volendo che loro dicendo è vero, lui ci ha predicato, ci ha curato, continua a farlo, è un fedele ministro. È dedicato al Signore insieme a Paolo per il nostro bene. E io voglio ricordare le persone che mi hanno predicato, ma le persone che negli anni mi curano. Ed è buono fare, è buonissimo fare, perché mi fa abbondare più nel ringraziamento a Dio. E posso dire che mi stimola a voler fare la stessa cosa per altri. Epafra non solo aveva annunciato il Vangelo a loro, ma aveva anche, ritornando da Paolo, dichiarato a Paolo e ai suoi collaboratori l'amore di quelli credenti nello Spirito. Ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Amare nello Spirito è un tipo di amore che non è come un amore naturale. Di natura amiamo quelli che sono come noi, amiamo quelli che hanno delle qualità che ammiriamo, amiamo quelli che possono trovarci qualche beneficio. Ma amare nello Spirito è amare per motivi spirituali, è amare profondamente credenti altrove che non hai mai conosciuto, ma ti sacrifichi per i loro beni. Che leggiamo che i credenti di Macedonia avevano sacrificato per curare i credenti di Gerusalemme che non conoscevano. Questo è un amore nello spirito e dipende dallo Spirito Santo dentro. Quando Dio salva una persona, lo Spirito prende dimora in quella persona e dà a quella persona la capacità di amare nello Spirito. E Paolo aveva sentito e ringraziava Dio per il loro amore per tutti i santi. Questo è un amore nello Spirito. Il loro amore era così visibile che Epafra poteva dichiararlo a Paolo e gli altri. Il tuo amore è così visibile? Le persone possono dire, wow, lui, lei, si vede quanto ama gli altri dal suo impegno. Il tuo amore per gli altri è così visibile? Se non è così, è un segno che non sei in buona salute spirituale. Io prego che possiamo vedere più di Cristo per poter amare gli altri. Allora io ringrazio Dio per le lezioni in questo brano. Per primo ci ricorda l'importanza di pregare. Paolo pregava continuamente, Paolo aveva da fare. Ma era in carcere. Paolo pregava continuamente quando non era in carcere. E Paolo aveva da fare. Molto più di noi. Molto più di noi. Quindi impariamo di più l'importanza della preghiera. Quando preghiamo di cuore ci prepara a riconoscere le opere di Dio, ci prepara ad essere strumenti di Dio e dare gloria a Dio. Impariamo a pregare senza stancarci. Questo brano ci ricorda che la salvezza e la crescita negli altri è il motivo per cui possiamo ringraziare Dio. Paolo trovava gioia nella loro salvezza e crescita e ringraziava Dio continuamente per questo. Tu riconosci la grandezza dell'opera di Dio negli altri? Se hai poca gioia, forse perché sei troppo focalizzato sulla tua vita, la tua situazione, la tua famiglia. Se guardiamo a quello che Dio sta facendo negli altri, ci dà motivi di ringraziare Dio e anche di pregare per loro quando ci sono difficoltà. Questo brano ci ricorda che la vera fede produce frutti visibili. Produce una vita che guarda in avanti all'eternità di Cristo. La vera fede produce amore per gli altri. Un amore che non è un semplice sentimento, ma è un impegno, una fatica per produrre i loro beni. La tua famiglia è una famiglia che ama gli altri. La tua famiglia si impegna per gli altri. O è talmente preso con le proprie cose che si potrebbe applicare, Salmo 127, alla tua famiglia. In vano si edificano gli edificatori. Perché l'Eterno ha detto, ma se tu vuoi farcela per conto tuo, prova, prova. Allora si alza presto, si va a letto tardi, si mangia pane tribolato. Dio dà altrettanto ai suoi mentre essi dormono. O che possiamo avere famiglie che abbondano in vero amore verso gli altri. Così rispecchieremo Cristo e avremo tanta gioia. E poi, volendo amare gli altri, il bene più grande che possiamo fare è di farli vedere più di Cristo, evangelizzare i non credenti ed edificare i credenti, essere in contatto, essere informati. Paolo si informava degli altri chiesi, gli altri credenti, o che possiamo crescere nel informarci di come stanno gli altri. Così avremo da ringraziare, avremo da pregare, avremo da curare. E possiamo anche noi gioire nel fatto che il Vangelo è giunto a noi. Dio ha fatto arrivare a noi. Dio ha portato qualcuno nella vita di ciascuno di noi che ci ha spiegato il Vangelo, o forse più persone. O che possiamo ringraziare Dio per questo e che possiamo pregare di essere quello anche per altri. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, che sei grande e maestoso, vogliamo fermarci, vogliamo guardare a te, vogliamo riconoscere la grandezza del privilegio di essere riconciliati per te per mezzo di Gesù Cristo. Non c'è nulla di paragonabile. Padre, grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Padre, perdonaci. quanto spesso guardiamo tanto ai problemi, alle difficoltà o anche ai piaceri di questo mondo e guardiamo poco a Cristo, poco alla salvezza, poco alla tua opera negli altri. Perdonaci. Oh Padre, vogliamo cambiare, ti chiediamo aiuto. Vogliamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento. Vogliamo essere un popolo che prega continuamente. Vogliamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento per le persone intorno a noi che tu stai salvando o stai facendo crescere. Vogliamo essere un popolo che ama veramente, con amore, con fatica, con impegno, per cercare veramente il bene degli altri. Oh Padre, aiutaci ad essere così. Aiutaci a vedere quello che abbiamo in Cristo, affinché possiamo essere una luce, in attesa della nostra viva speranza, che è riservata per noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.